YouTube Social Village di Marta Cagnola.
16 e 6 minuti a Radio 24 per l'ultima puntata in diretta del 2024 per il nostro RadioTube, che si prende un pochino di pausa nelle dirette durante le vacanze, le prossime vacanze di Natale, però ci saranno dei meglio di e quindi qualche speciale con i migliori incontri di Radio 24, ma anche una serie di interviste lunghissime realizzate in studio con tantissimi grandi protagonisti dello spettacolo, e poi ogni giorno gli appuntamenti con RadioTube, l'intervista, uno speciale sul nuovo anno della televisione. Insomma, ci sentiremo moltissimo in queste vacanze di Natale, che per me non cominciano ancora, perché ci sentiremo coi giornali radio ancora per qualche giorno. 349-238-6666 il nostro numero per i vostri sms e whatsapp, ma anche i miei account social chiocciola Marta Cagnola per tenervi in contatto con noi su Instagram e su X. Con cosa iniziamo? Io inizierei con una serie e partirei così.
Documenti.
Sono un collega, Vincenzo Palmieri.
E sti cazzi?
Tu sei un guai vivente, Palmieri. E qua noi di guai già ne abbiamo. Ah.
No, vieto, aspetta qua.
Ti copro le spalle, aspetto.
Non mi piacciono i poliziotti.
Neanche io sono fan.
Fermo!
Ti l'ha ammazzato, è troppo grosso o è troppo stronzo? Però non si spiega una morta così.
Mamma!
Abbiamo la possibilità di prendere un pezzo grosso. Le pizze e merda che ci sono, sa che gente innocente. Prendiamoli insieme.
Puntata andrà in onda lunedì su Sky Cinema 1 e poi in streaming su Now e disponibile on demand come tutta la stagione, quindi perché non fare un recuperone durante le vacanze di Natale? Se non l'avete vista, Piedone, uno sbirro a Napoli, produzione Sky Studios, Wildside e Titanus Production, 4 episodi nell'eredità spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer, con l'ormai mitico Piedone lo sbirro del 1973. In questo Piedone, uno sbirro a Napoli, ci sono due protagonisti che siamo contenti di ritrovare a RadioTube. Salvatore Esposito, ciao Salvatore.
Ciao, ciao, buongiorno.
E buongiorno a Silvia D'Amico. Ciao Silvia, che bello sentirti. Ciao.
Buongiorno a tutti.
Sono felicissima di sentirvi, lo sapete, una grande fan. Siamo agli sgoccioli di questo Piedone. Non ho visto l'ultimo episodio, nemmeno io, quindi non voglio sapere cosa sarà l'ultimo episodio, ma ragazzi, voglio sapere da entrambi che tipo di avventura è stata dopo averlo girato, dopo averlo vissuto insieme al pubblico, perché era molto atteso, e quindi non so se avete letto reazioni, feedback che vi sono arrivati. Silvia, com'è stato?
Vederlo insieme è stato magico, come girarlo, perché abbiamo veramente formato un bel gruppo d'ascolto anche tra di noi, troupe, sceneggiatori, insomma, quindi sai, in questo caso erano 4 le puntate, 4 i film, quindi ci siamo potuti permettere di organizzarci praticamente ogni lunedì. Salvatore non c'è stato gli ultimi due perché sta lavorando, però noi ogni lunedì ci rivediamo tutti e ci rivedremo per i saluti di Natale questo lunedì 23.
Che bello, Salvatore. Beh, avete fatto una cosa carina.
No, ma guarda, è bellissimo il clima che siamo riusciti a ricreare sul set e anche fuori. E poi è veramente bellissimo vedere la reazione del pubblico che sta seguendo questi film, che stanno piacendo poi tanto, anche perché noi partivamo un po', sai, con il preconcetto di chi credeva che volessimo fare un'operazione volta a scimmiottare un po' quello che era il Piedone di Bud Spencer. Invece ci sono resi conto che il nostro è un grande omaggio, i nostri personaggi hanno una vita propria, ma che si muovono nel mondo in cui è esistito il commissario Rizzo interpretato da Bud Spencer.
Eh sì, Salvatore, per te era proprio anche una sfida contro altro il fatto di toccare un nome, un marchio, un simbolo di più di una generazione. Quando abbiamo sentito Piedone e Salvatore Esposito, ovviamente ci fidiamo di te come attore e anche come scelte, però in tanti hanno detto: cosa succederà? Lo sapevi, no? Che c'era un po' di, cioè, avevi un po' di occhi puntati addosso?
Certo, perciò ho scelto di farlo. Io amo le sfide, amo rischiare, non sono uno che si accontenta, quindi sapevo che sarebbe stata una grande sfida, ma allo stesso tempo sapevo che avremmo fatto tutti un ottimo lavoro.
Silvia, il tuo personaggio è stato un personaggio nuovo che ha dato un po' il senso dei tempi, però se ti posso dire così in maniera molto sincera, io temevo che ci fosse un po' da donna, sai, il fatto di dire vabbè, si mette una donna perché così adesso facciamo vedere che siamo al passo con i tempi, invece c'è stata molta naturalezza, dai.
Sono contenta del risultato finale, a proposito di quello che ti dicevo prima, del fatto che ci vediamo tutti insieme a vedere le puntate, questo lavoro e il successo anche di queste quattro puntate è dato anche dal fatto che c'è una bellissima collaborazione tra i reparti. E non sempre è così, noi dialoghiamo molto con il nostro regista Alessio Maria Federici, tra di noi, con gli sceneggiatori, e quello che si vede in scena è proprio il frutto di tante intelligenze messe a servizio di un bel progetto. Anche in questo il nostro grande risultato è stato quello di inserire un personaggio femminile all'interno di un prodotto del tutto magari caratterizzato, no, da un pubblico più maschile, invece farlo in maniera molto molto naturale, ed è questa credo la grande evoluzione alla quale dobbiamo andare incontro, no? Non sempre il pubblico deve essere per forza obbligato a vedere prodotti di genere. In questo caso qua c'è sia Piedone per gli affezionati del Piedone originale, sia un commissario donna e con tutte le cose che ne conseguono, insomma.
Salvatore, tu hai detto che essere Piedone è ereditare i diritti e i doveri, umanità e ferite. Cioè, hai trovato, immagino anche grazie agli sceneggiatori, alla presenza del figlio di Bud Spencer, che è stata un po' una garanzia di qualità e di continuità, un po' i valori fondamentali, i valori anche fondanti della figura di Piedone.
Ma sai, noi volevamo comunque far passare un messaggio che questa operazione Piedone, diciamo così, era un'operazione volta solo ad omaggiare quello che è stato il Bud Spencer attore, il Bud Spencer personaggio che vestiva i panni del commissario Rizzo. Quindi avere con noi Giuseppe all'interno della scrittura e avere con noi comunque la famiglia Pedersoli all'interno del progetto significava una tutela per chi come noi è fan di Bud Spencer, proprio di questo.
Avete detto fan di Bud Spencer, anche se voi siete degli anni 80, però negli anni 80, primi anni 90, quando voi eravate piccolini, questi film venivano molto replicati, cioè erano anni in cui c'era tanto cinema alla televisione e anche magari cinema non nuovissimo perché si usava molto di più di adesso. Quindi siete ancora di una generazione che ha vissuto Piedone, ma vi immaginate che adesso magari i più giovani che l'hanno visto su Sky lo guarderanno magari per la prima volta, Salvatore?
Eh sì, è proprio questo quello che ti dicevo. Noi speriamo che attraverso il nostro Piedone possano anche le nuove generazioni riuscire a recuperare qualche film di Bud Spencer che non hanno ancora visto, perché loro hanno rappresentato per noi, parlo di Bud Spencer e Terence Hill, un po' i nostri primi supereroi, che erano imbattibili, invincibili, immuni ai proiettili. Quindi diciamo che speriamo che le nuove generazioni recuperino anche quei film.
Silvia, lo chiedo anche a te.
Sì, assolutamente. Io sono molto contenta di questo progetto proprio perché lancia un bel messaggio. È davvero importante ricordarci da dove veniamo. Anche i progetti più di grande successo di oggi vengono tutti, sono tratti da grandi classici, insomma da grandi icone. Questo è uno di questi ed è bello ricordare le cose del passato ma con una veste completamente nuova e contemporanea.
Quindi il 23, l'ultima puntata, spero per ora, perché chissà, magari appunto potrà esserci una nuova stagione di Piedone. Io me lo auguro e mi auguro di rivederle, perché secondo me si è creata una bella chimica anche con questa salsa un po' più noir, un po' più però con un tocco particolare. Vi ringrazio davvero tantissimo e vi faccio anche degli auguri di buone feste, perché ormai siamo arrivati. Grazie a Silvia D'Amico e grazie a Salvatore Esposito. Un abbraccio, ciao. Grazie.
Ciao.
Radio Tube Social Village.
E dopo questo ritorno a Piedone facciamo un altro salto indietro nel tempo con una grande tradizione, un grande classico.
1, 2, 3, 4, hit! Quando volare me aver molta fretta di cagare sotto. Dio, che paura.
Buon Natale.
Buon Natale una sega. E che tu ci fai se mori?
Ecco mio amore. 1, 2, 3, 4, hit!
Il grande successo del 2023 torna al cinema in 4K dal 28 dicembre al 1 gennaio Vacanze di Natale. Quest'anno tocca a Vacanze di Natale 90 di Enrico Oldoini, un'altra reunion nelle sale per tutti i fan di questo che forse è stato il primo cinepanettone, ma insomma adesso ne capiamo di più con il nostro ospite Luigi De Laurentiis di Filmauro. Buongiorno Luigi.
Buongiorno.
Vacanze di Natale Days ormai può diventare un rito, com'è nata questa idea?
No, sta diventando un rito perché è nata proprio dal fatto che questi film per 40 anni sono diventati, diciamo, un cult, no, per gli italiani, che si sono abituati nel tempo, attraverso le decadi, a farlo diventare un loro appuntamento di famiglia. Cioè, tante famiglie negli anni mi hanno raccontato che per loro non era Natale se non andando al cinema e vedere questo film tutti insieme. Quindi questo sicuramente poi negli anni si è trasformato come quel rito che ha portato negli anni, ogni anno, a far essere il film di Natale o il primo o il secondo incasso addirittura dell'anno. Quindi è stato talmente forte e talmente importante che mancava, secondo me, da tanti anni, mancava a tutti, e quindi l'anno scorso, in occasione del 40° anniversario dell'uscita del primo Vacanze di Natale, abbiamo ben pensato di festeggiare uscendo al cinema.
L'anno scorso ve lo aspettavate il successo dell'iniziativa?
Guarda, sicuramente è stato un successo inatteso, per quanto è stato importante l'incasso del giorno di uscita. Sapevamo che c'era tanta attesa, che c'era tanto rumore e clamore, perché avevamo visto tanto following, però certo è stata una sorpresa in positivo, ovviamente.
La cosa che stupisce è, certo, un film di culto, come sarà anche quest'anno e tra poco ne parliamo, però la voglia di rivederlo in sala, cioè di un'esperienza diversa dal, che ne so, guardarlo in televisione, perché comunque questi film tornano anche in TV, e magari commentare sui social. Invece la sala dà un altro tipo di esperienza, certo non si commenta sui social, ma si ha la presenza appunto con gli amici, con le famiglie.
Ah, sai cos'è? Che l'esperienza in sala di questo genere di film fa tornare in mente tanti ricordi a tante persone tutte insieme, e al di fuori di conoscere tante battute a memoria, io ho visto l'anno scorso Vacanze Natale al cinema, la gente rideva dall'inizio alla fine, anticipava le battute a memoria che sapeva e che conosceva, quindi diventa un'esperienza completamente diversa che vederla sul divano di casa, perché si ride tutti insieme, si ride ancora di più e si viene coinvolti da tanta nostalgia, ma tante risate dentro una sala, che quello diventa proprio un elemento di grande attraction, secondo me.
Concordo. Quest'anno Vacanze di Natale 90, che è un film un po' particolare perché è erede di Vacanze di Natale, ma inizia una tradizione diversa, perché appunto regia diversa, firma diversa, e inizia davvero qui forse il fenomeno dei cinepanettoni, dal Vacanze di Natale 90?
Sì, bah, diciamo che come titologia probabilmente, o anche come consacrazione iniziale di una coppia, Boldi De Sica, che si era vista già con l'avvento di Yuppies nell'86, Yuppies 2, e poi quindi dopo un po' di anni dal primo Vacanze di Natale si era pensato di ritornare al titolo Vacanze di Natale e cambiando location, ma tornando sempre sulla neve. Quindi si provò St. Moritz e in effetti fu un connubio perfetto di due signori che non si conoscono, uno romano e uno milanese, con le rispettive mogli, a passare le vacanze di Natale all'interno di una bellissima location sciistica, aggiungendone ovviamente ancora altro cast, quindi con l'arrivo di Abate Antuono, Ezio Greggio, che anche lui, diciamo, da Yuppies in poi era entrato a far parte della scuderia dei film di Natale. E quindi è stato sicuramente un, diciamo, primo passaggio verso poi quella che è diventata una tradizione ancora più precisa.
E poi una firma come quella di Enrico Oldoini, purtroppo scomparso un anno fa, appunto non avrà l'occasione di vedere poi questo recupero di un film e di un genere che per tanti anni è stato ovviamente snobbato e bistrattato. E invece...
Enrico Oldoini, io ero bambino, quindi mi ha visto nascere e crescere. Tra l'altro mi portò lui, mio padre e mia madre in clinica, perché mio padre era troppo nervoso all'epoca, quando io nati nel 79, quindi legato alla mia famiglia da tutta la vita. È stato un grandissimo regista di commedie e anche sceneggiatore, e diciamo che da lì poi si è appunto partiti su questa grande scalata di tanti film a seguire.
Sei del 79, quindi ricordi del primo Vacanze di Natale non ne puoi avere, ma di Vacanze di Natale 90 di ricordi ne avrai?
Sì, no, del primo Vacanze di Natale avevo solo 4 anni, e di Vacanze di 90 ne avevo 11, e mi ricordo benissimo l'anteprima che facemmo con amici, quindi Friends and Family, e ricordo le tantissime risate in sala che furono favolose rispetto a tutte le battute, a Boldi, De Sica, a Abate Antuono che tornava a fare il teruncello, a Greggio. Insomma, fu sicuramente un bellissimo ricordo.
Quanto raccontano dell'Italia di quegli anni questi film a riguardarli?
Ah, in verità raccontano veramente tanto, perché erano sempre dei film di grande attualità, perché calcavano le mode, gli usi, i costumi. Quindi oggi diciamo che riguardando indietro quei film ricalcano esattamente quello che un po' è stato il nostro paese sotto tanti punti di vista per tante decadi, quindi sicuramente sono, come dire, una testimonianza di tanto della nostra Italia.
Devo dire che l'ho già menzionata parlando con il caro amico Enrico Vanzina poco tempo fa del suo libro, ma senza fare marchi, adesso è nato anche un merchandising legato a Vacanze di Natale, mi dicono sempre esaurito, quindi la passione è veramente bruciante.
Sì, infatti questo è, diciamo, un esempio perfetto di quanto questi film siano stati talmente, siano diventati talmente un cult, fanno parte proprio delle nostre terminologie spesso, no? Nelle battute, nei modi di dire. E poi appunto quando è nata questa linea di merchandising, proprio con le frasi celebri di questi film, è andata a ruba, e queste collezioni continueranno attraverso anche altri film, quindi questo, diciamo, un po' sto svelando qualcosa per il futuro, ma insomma continueranno ad esistere a far ricordare a tutti, insomma, che questi film sono veramente parte integrante della nostra vita.
Beh, è stato poi un bellissimo anno, ne approfitto per chiedertelo, per Filmauro.
Beh, è stato un bellissimo anno, noi siamo usciti con Vita da Carlo terza stagione, che è piaciuto molto, ha avuto delle bellissime critiche, quindi siamo contenti, proprio perché non è facile confermarsi attraverso delle stagioni di una serie.
Peraltro è riuscito anche a fare la premonizione sul Festival di Sanremo, quindi...
Sì, devo dire che quando ci proposero Lucio Corsi dalla Stuttgart, ci è piaciuto subito, quando ci hanno fatto ascoltare la canzone che sarebbe stata, diciamo, la canzone all'interno della serie. Era una canzone bellissima, una canzone veramente da hit super, che poi è stata lanciata in concomitanza con l'uscita della serie stessa, e poi siamo stati premonitori, quindi insomma tutto sono belle storie, no? Belle coincidenze.
E invece sai, Fortuna, non ti chiedo niente del calcio perché io non ne capisco nulla, e quindi almeno di calcio non ti chiederò niente, guarda, proprio non sono proprio impreparata, so solo che si dice la Bari, l'unica cosa che ho imparato, quindi sono poco preparata.
Ti vedo comunque informata,
ecco,
sì, no, è bella.
Questa...
Bari è l'altra mia passione, ovviamente, che seguo dalla mattina alla sera, ed è un'altra avventura. Sempre di entertainment parliamo, perché bisogna intrattenere le masse, no? Che sia con un bel film o che sia una partita di calcio, diciamo, è sempre quello lo scopo.
Vabbè, mi hai convinto, vedrò qualche partita della Bari come se andassi al cinema, così mi trovo più in comfort zone. Allora, do l'appuntamento con i Vacanze di Natale Days, Vacanze di Natale 90, il film di quest'anno, ricordando anche Enrico Oldoini, la seconda reunion nelle sale per tutti i fan della saga più divertente di Natale. Grazie, davvero grazie a Luigi De Laurentiis. Grazie Luigi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, auguri di buon Natale.
YouTube Social Village.
Di cosa abbiamo parlato nella prima mezz'ora del nostro RadioTube Social Village? Beh, abbiamo parlato di serie TV, perché abbiamo salutato Piedone, il nuovo Piedone, quello di Sky con Salvatore Esposito e con Silvia D'Amico. Lunedì sera l'ultima puntata, l'ultima delle quattro puntate, ma niente paura, perché ovviamente è sempre disponibile on demand, e tutto questo fa sì che magari qualcuno faccia il recuperone della serie durante le vacanze di Natale. Facciamo un consiglio retroattivo, visto che comunque appunto siamo quasi alla vigilia dell'ultima puntata, ma per fortuna adesso abbiamo tutto disponibile su tutte le piattaforme. E poi ancora abbiamo parlato di questi Vacanze di Natale Days. Allora, l'anno scorso è tornato per qualche giorno nei cinema il primo Vacanze di Natale, del quale peraltro abbiamo parlato la scorsa settimana con Enrico Vanzina. Quest'anno torna dal 28 dicembre al 1 gennaio il Vacanze di Natale 1990, primo gennaio, ho sbagliato, poi controllo adesso, non vorrei aver detto una data sbagliata, perché come sapete io sono imbranatissima con i numeri. Allora, torna Vacanze di Natale 90. Certo, sono film che magari possiamo recuperare in altro modo, ma appunto c'è la possibilità di rivederli in compagnia, rivederli in sala, un po' come rito collettivo, ripensando a film sicuramente estremamente popolari, ma che ancora ci fanno sorridere, ci fanno ridere, ci fanno ricordare anche magari qualche Natale particolarmente divertente di qualche anno fa. Ora di cosa stiamo per parlare? Beh, abbiamo un ospite. Anche qui abbiamo molti ricordi da condividere con lui. Io lo accoglierei così.
Che pensavo, ti volevo fare del cinema. Però per fare del cinema bisogna andare a Roma. Per andare a Roma ci sono diversi sistemi. Dice, il più facile, gli schettini o il monopattino, tanto in discesa. Non è vero. Un altro sistema dice, ma tanto la terra gira, Roma passerà di qui. Non è vero. È più in basso, la terra gira per così. Un altro sistema è l'aereo, però costa un occhio della testa e ora si può fare due volte al massimo. Poi dopo non si vede più il panorama, non interessa più. Sono steso sopra un letto, tu sei stesa di rimpetto, mi dici dolcemente, guarda che schifo, sai che schifo, cos'è che schifo. Ma come? Non è mica un aeroplano, ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi, guarda che schifo, cos'è che schifo, cos'è che schifo. Ma come?
Ai tempi del drive-in sostenevo che Beruschi riunisse in sé le caratteristiche di tre famosi divi americani degli anni 60: la stessa presenza scenica di Rin Tin Tin, la capacità interpretativa di Francis il mulo parlante e il fatto di tornare sempre a casa come Lessie. Tra le sue doti principali indicavo anche quella di avere la bocca così storta da essere l'unico uomo al mondo a riuscire a baciare in auto una donna sulle labbra senza distrarsi dalla guida. A distanza di 40 anni non posso far altro, per fortuna, che confermare quel giudizio. Enrico è e resta un cartone animato vivente. È Paperino, l'eterna vittima. Si misura e si scontra con una realtà più forte e cattiva di lui. In comicità, però, i perdenti fanno sempre molto più ridere dei vincenti. E questo è ciò che Antonio Ricci scrive di Enrico Beruschi. Enrico Beruschi, Una vita meravigliao, è il libro edito da Sagoma, e con noi abbiamo Enrico Beruschi. Enrico, ciao.
Ciao. Ciao, ma che bello.
Ma ti rivedi in questa definizione, un po' il Paperino della comicità?
È un vecchio scherzo tra me e Antonio Ricci, che si diverte a dire queste cose. C'è solo un errore tecnico, che io la bocca ce l'ho storta a sinistra.
Ah, quindi non puoi guidare?
No, quindi guido, ma la donna è a destra.
Certo.
Poi sono sposato, quindi è una cosa che ho chiuso.
Non si fa più.
Bene, grazie.
C'è questo libro che hai scritto con Massimiliano Beneggi. Ciao Massimiliano.
Ciao a tutti, ciao Marta, ciao Enrico.
Massimiliano, ti chiedo subito, com'è stato incontrare una leggenda come Enrico Beruschi e farsi raccontare la sua vita?
Ha detto leggenda, ma aiuto.
È vero.
Ma è così. Sai che poi Enrico è troppo umile anche per potersi voler fare definire artista, ma insomma, come lo chiamereste voi? Uno che ha centrato sia nel teatro che nella musica e in televisione, insomma è un artista a 360 gradi, per cui non vedevo l'ora di condividere tutti questi racconti che sono veramente uno spaccato di storia italiana, ecco, e non solo quindi dal punto di vista dello spettacolo. E poi è quel tipo di comicità che non prende in giro qualcun altro. Con Enrico si ride insieme a lui, proprio perché è sempre autoreferenziale, e quindi tutte cose che oggi hanno un senso ancora più elevato.
È vero.
Che belle cose. Max, ma dopo che mi hai sopportato per tanto tempo per scrivere quelle due cose, mi dici queste cose, ma ripetile a mia moglie che magari ci crede.
Da questo libro abbiamo scoperto tante cose. Abbiamo scoperto, a parte una grande storia d'amore, ma anche una grande storia di, come dire, di una carriera nata un po' per voglia, un po' per desiderio, ma anche un po' per caso, Enrico.
È un po' per caso, sì. È nata così. Io ero un serissimo impiegato, capufficio, Derby, Monterosa, dove abitavate anche voi.
Anche noi, la nostra sede era proprio davanti al Derby.
Eh sì. Allora mancava un aumento di stipendio che non avevo avuto, e allora c'ero rimasto male. Avevo un'amorosa che poi è mia moglie, io l'unica amorosa, e arrivo in Piazzale Lotto, devo andare a casa, o prendo la circonvallazione della 90 o Monterosa. Dopo 50 metri c'è il Derby. Sono sceso al Derby e Walter Valdi mi ha imposto di provare. C'era in giro la voce che io sapessi far ridere, e ho debuttato al volo, così, con tre barzellette. Boh, così si cominciano le cose. Questo è un esempio, come dico anche nella dedica alla mia nipotina del libro, per i giovani, che si può cambiare lavoro. Adesso li massacrano sti ragazzi già la terza media, che cosa scegli? Ma prima di tutto basta fare il ragioniere e poi si cambia.
È vero, perché quando si diceva ragionier Beruschi non era uno sketch, tu eri davvero ragionier Beruschi.
Sì, non mi sono mai fatto chiamare ragioniere, perché così non mi piaceva. Il signor Beruschi è lì, ma dalle mie impiegate, dagli impiegati. Ma ragioniere Beruschi mi è servito proprio in questi giorni, ne parlavo dopo la prima trasmissione, il No Stop, che ha cambiato un po' la vita, così, la vita della televisione, del modo di far ridere. Ecco, a No Stop fanno l'indice di gradimento, come si usava allora, e salta fuori che I gatti hanno un bel indice di gradimento, la smorfia ce l'ha a 150, non puoi avere 150 su 100, io avevo soltanto 10, perché tutti mi confondevano con la smorfia per via di quel... E allora che facevo stortando la bocca e facendola girare e la smorfia, ho dovuto rifarlo con le fotografie, con le cose, e allora sono risultato in testa io la smorfia, i gatti di Vicolo Miracoli.
Soprattutto la mia generazione è stata con te crescendo. Cioè, noi ti abbiamo visto fin da bambini, perché appunto Non Stop, poi vabbè, Drive In, quindi lo senti questo amore da parte del pubblico?
Ma sì, c'è proprio questa gioia di sorridersi anche qui, venendo incrociato dalle persone. Io devo venire da te, e quando uno deve andare da Marta non pensa ad altro, no? Ma veramente ci siamo sorrisi, e la cosa bella che io, ecco, anche ai giovani predico, sorridere, far sorridere la gente, sorridersi. Ci sono tanti problemi, e vabbè, e quelli li affrontiamo, però per il resto, su allegre, insomma.
È vero, su allegre.
Detto in milanese, su allegre che il diavolo è morto, ecco.
Max, quanto hai imparato stando con Enrico Beruschi e facendoti raccontare la sua vita? Perché questo spirito del sorriso, dell'amare il pubblico, è uno spirito bello, importante, gioioso.
Sì, hai ragione. Questo modo di interpretare la vita sempre con allegria, con un sorriso anche laddove in realtà la vita può essere un po' più pesante, un po' più difficile. Questo tipo di insegnamento penso che sia qualcosa di particolarmente vivace e importante da tenere. E poi, insomma, a me piace invece, ecco, ribadire quanti anni ha Enrico, proprio perché essere alla sua età con questa vitalità, con questo spirito, è meraviglioso, è veramente qualcosa che ci dà tanto.
È vero. Enrico, abbiamo nominato, abbiamo menzionato Non Stop, però tu in quegli anni hai fatto anche un'assoluta follia, che è quella del Festival di Sanremo.
Sì, non ancora adesso, è una cosa strana, no? Perché anche... Quanto è stato? L'altro giorno un'esibizione di splendidi ragazzini che imparano a cantare, e io invece cantare sono là nell'angolo con le lacrime agli occhi. Da quando ho 6 anni il maestro di canto mi ha detto: non aprire bocca, vai nell'angolo, sei stonato. E io faccio regie liriche, mi metto in scena, però ho sempre questo complesso. Come è nato Sanremo? Ebbe l'intuizione di un giovane discografico, allora, la Baby Record, Freddy Naggia, che si inventa, dice: andiamo a Sanremo. Tutti dicevano: cosa vuole questo qui con Sanremo? Ma no, porto Beruschi, vabbè, si farà ridere un attimo. E invece la sua intuizione è stata chiedere a Panzeri, a Pace, una canzone adatta da far ridere. Panzeri ha fatto cantare l'Italia per circa 60 anni, ecco. E quindi io mi sono trovato una splendida canzone, orecchiabilissima, e così ho cantato anche.
E anche ballato con un passo.
Ah sì, quello del passo me lo dicono tutti. Ma dice: come hai fatto? Chi te l'ha insegnato? Ma no, ho le gambe che si muovono. Da ragazzo avevo il rock nei polpacci. Io ero uno di quelli che sul lago di Lecco eravamo in tre, che quando ballavamo noi si fermavano gli altri perché ballavo un rock, non era un rock acrobatico. Così, vuoi ballare con me?
Io sono pronta.
Vuoi ballare con me?
Sono pronta, Enrico.
Mettete un rock che mi si muovono le gambe senza cose.
Comunque la cosa divertente è che tutti cantavamo Sarà un fiore, soprattutto la cantavano i bambini, ma non abbiamo mica mai capito davvero cosa volesse dire.
Perché eravate piccoli, quelli grandi non l'avevano capito.
Devo chiederti qualcosa sul drive-in, però, con delle cose assurde, tipo la brutta fazenda. Ma come vi venivano queste orologiao au au?
Orologiao au au. E infatti, vedi che anche il libro è una vita meravigliao, che in effetti sì. Meravigliao viene in mente il cacao meravigliao. Ma d'altra parte io 2 anni prima avevo fatto Beruscao e... soprattutto per quelli che ascoltano gli faccio orologiao au au, orologiao au au au.
Noi ci divertivamo come i pazzi. Noi ci divertivamo come i pazzi. Voglio leggere una delle ultime frasi del libro. Non bisogna aver pregiudizi nei confronti di alcunché. Questa vita meravigliao mi sta insegnando da tanto tempo che, per comprenderla, bisogna viverla con moderazione, senza eccessi, ma provando a non rinunciare a tutto ciò che possa creare novità. Molto spesso interessanti, difficilmente deludenti. Basta scegliere la prospettiva da cui guardarla. Io è dal 1941 che opto per
sono
una...
Sono nato nel 41, non posso cambiare.
Informissima. Io è dal 1941 che opto per una prospettiva luminosa e solare e mi trovo bene. Grazie a Enrico Beruschi, Una vita meravigliao, scritto con Massimiliano Beneggi. Grazie Massimiliano, a presto.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Ciao Massimiliano.
E grazie Enrico per essere stato con noi. Questo sorriso è assolutamente contagioso e non lo voglio perdere. Grazie Enrico, un abbraccio.
Il tuo sorriso, perché io bello non sono mai stato. Però sono riuscito a girare la frittata a sembrare una faccia truccata da Pisquano. Ciao, grazie, arrivederci.
Radio Tube Social Village.
E ritorniamo insieme dopo questo delizioso incontro con Enrico Beruschi. Quanti ricordi del passato e quanto è ancora in forma il nostro Enrico, grazie anche a Massimiliano Beneggi, che è l'autore di questa biografia di Enrico Beruschi, anche diciamo un'autobiografia scritta a 4 mani, edita da Sagoma Editore, Questa vita meravigliao. Adesso ritorniamo al cinema, perché abbiamo parlato dei Vacanze di Natale Days. Ero stata brava, 28 dicembre, 1 gennaio, sapete che sono un disastro con le date, ma questa l'avevo azzeccata. E adesso vi riporto al cinema, ma dovete prendere appunti, perché questa è l'ultima puntata in diretta per il 2024, poi ci ritroveremo regolarmente nel 2025, poi vi ricordo anche tutti i nostri appuntamenti in questi giorni. Vi sto invece per ricordare l'appuntamento con un evento al cinema. Sapete, questi eventi al cinema in realtà iniziano con una prima tornata di 3 date, poi magari hanno un grande successo e rimangono ancora in programmazione, ma l'importante è andare i primi giorni per non perderli. Con cosa iniziamo? Iniziamo con il trailer e poi vi spiego di cosa si tratta.
Cercasi cantante meridionale con scarsa pronuncia inglese, però con un cuore grande così.
Buonasera a tutti, io sono la chitarra e canto in napoletano, quindi se qualche cosa non la capite non fa niente, l'importante è il sentimento.
Non mi ascoltare, non mi ascoltare.
La cosa bella di Pino Daniele è che lui raccontava storie.
Napoli stava rinascendo a tutti i livelli e Pino fu testimone di questa rinascita.
Quando abbiamo cominciato a strimpellare, no? Gli ho dato quella parte, la mia cultura, no? E da lì è partito tutto.
Lo faccio da me.
Una grande fortuna è stata quella di non suonare mai per Pino, ma suonare con Pino.
Sì, ma mi sono insieme perché il linguaggio nostro è chi so qua.
Il Napolitan Sound.
Vabbè, comunque è meglio che ci fai suonare, guarda.
Il documentario si intitola Pino Daniele, Nero a metà, sarà nelle sale il 4, 5 e 6 gennaio. Tante testimonianze, una Napoli molto particolare, la storia di Pino Daniele che racconta gli anni degli inizi fino al grande, grande successo. Un film con tante testimonianze, diretto da Marco Spagnoli e Stefano Senardi e scritto con Stefano Senardi. Sentiamo proprio Stefano Senardi, che abbiamo incontrato qualche giorno fa. Perché Pino Daniele? Perché Pino?
Perché Pino? Perché Pino è l'artista italiano che mi ha avvicinato alla musica italiana. Io ero un ascoltatore accanito e assolutista e devoto alla musica d'oltremanica e d'oltreoceano, proprio con il secondo album di Pino Daniele, quello che si intitola Pino Daniele, e poi con Nero Metà ho scoperto questa meraviglia, questo artista fantastico, rivoluzionario, che conciliava Chicago con Napoli, il Mississippi con i fiumi di lava del Vesuvio, e ho perso la testa. Poi ho avuto la fortuna di lavorarci, e puoi immaginarti che bellezza. Un grande dolore per quando se n'è andato, e avevo in testa prima o poi di provare a restituire qualcosa che mi ha lasciato lui, e ho trovato una situazione straordinaria, bellissima, anche insperata, anche se la desideravo un po', e questo fatto di questa presenza incredibile di Pino Daniele a Napoli e non solo, e ho voluto comunicarla coinvolgendo un po' di giovani che continuano anche nel loro repertorio a suonare Pino Daniele con grande perizia e con grande passione, con grande sincerità, e ho voluto inserirne tre di questi nel documentario.
Il taglio del film è anche importante nel periodo che hai scelto di raccontare.
Sì, è il periodo secondo me fondamentale, quello a un certo punto con Nero Metà Pino realizza un vero miracolo rispetto a questa musica che inizialmente avrebbe potuto sembrare un po' ostica, il dialetto napoletano, le radici della musica tradizionale con il rhythm and blues, con il blues eccetera, e riesce a trasformare questa cosa anche in un'opera di grandissima diffusione. Infatti vendette subito 300.000 copie, e a quel punto questo disco spartiacque all'interno della canzone d'autore italiana diventa un punto di riferimento e anche il trampolino di lancio per la vita e la storia di Pino Daniele.
Stefano, la sala, importante che vada al cinema un film così?
Sì, assolutamente sì, anche perché per la mia passione per la musica io ho chiesto ai produttori di curare in maniera particolare il suono, e in effetti i pezzi si sentono molto bene, ecco, di questo sono contento.
Un 2024 pieno di cose per te, 2025 inizia con Nero Metà, quindi ci aspettiamo ancora un sacco di idee di Stefano Senardi.
Sì, sì, ne ho un paio, però per scaramanzia non voglio dirle adesso, perché però sì, voglio fare un altro documentario, voglio chiudere la triade, vorrei fare, no, ve lo dico, chi se ne frega, voglio fare Le Nuvole di André. E poi vorrei girare ancora con questo mio libro, La musica è un lampo, perché in primis continuano a chiedermi presentazioni e io mi diverto da morire, proprio è la mia medicina questo libro, e ogni presentazione è diversa. Adesso pensavo di aver finito, passato un anno da quando è uscito, mi ha chiamato Paolo Freso il mese scorso, mi ha detto: ho letto il libro, devi venire a Berchida il prossimo agosto. Allora mi ha dato il via per fare un altro anno di presentazioni. Mi piace, c'è ancora tanto da scoprire e da raccontare di questo libro.
Non sapevo come dirglielo, ma tu fai un falsetto che lì a voce mia.
Lui non ha fatto altro che aprire le finestre e raccontare quello che stava vedendo e vivendo.
Per la scioltezza con cui mescola il blues, la musica brasiliana, fu un'intuizione geniale. Il suo autoritratto della perfezione, questo è Nella Metà. Fra i ricordi
di una vita normale. 4, 5 e 6 gennaio nelle sale Pino Daniele Nero a Metà, realizzato da Marco Spagnoli e Stefano Senardi, diretto da Marco Spagnoli. Tante le testimonianze come quella di Tullio De Piscopo.
Tullio, che impressione ti ha fatto intanto vedere questo documentario? Perché sei uscito dalla proiezione emozionato.
Sì, chiaramente sono sempre i ricordi, no, che tornano. Qualche scheletro che esce dall'armadio, soprattutto quella foto mi ha colpito, la foto con l'anguria rossa piena di fuoco, mentre eravamo al campo sportivo di Cesenatico, con un caldo tremendo, e abbiamo iniziato a suonare. Il docufilm è molto bello, pieno di sentimento. La luce, mi è piaciuta molto la fotografia, non c'è una Napoli oleografica, c'è un colore particolare della fotografia. Devo fare i complimenti anche a chi ha fatto la fotografia.
Viene fuori il tuo rapporto musicale, che è straordinario, ma anche il tuo rapporto umano, perché tu, quando avevi bisogno di tirarti su di morale, c'era Pino.
Sì. Sì, mi manca in questo, perché lui pesci come me, noi abbiamo sempre alti e bassi, e quella volta che lo chiamai, che non andai in tournée, io dovevo andarci, non stavo bene, lui se ne accorse subito e quindi poi dopo mi sono risollevato. La stessa cosa era per lui, eravamo uguali. Incredibile.
Farlo vedere ai ragazzi questo documentario sarebbe importante, perché quando hai incontrato, ad esempio, tu i ragazzi a Sanremo, si è capito che bisogno c'è di incontrare la musica vera.
Sì, questo è molto importante, questo docufilm, per i ragazzi, perché capiranno dove era il vero sentimento, i sacrifici, gli occhi di tigre, la famosa anguria sotto il sole di luglio, la voglia di fare la musica senza pensare ai soldi, capito?